Laudetur Jesus Christus.
Vaticana, i titoli delle 14. L'architetto di Dio Gaudì diventa venerabile, così nei decreti autorizzati oggi da Francesco. Ucraina, strage di bambini in un raid russo a Sumi. La Francia preme per sanzioni dure contro Mosca. Scomparso ieri a 89 anni lo scrittore peruviano Mario Vargas Llosa, premio Nobel per la letteratura nel 2010. Bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti. Antoni Gaudí, l'architetto che progettò la Basilica della Sagrada Famiglia in Spagna, diventa venerabile. La notizia è contenuta nei decreti che Francesco ha autorizzato oggi nell'udienza al cardinale Marcello Semeraro. Saranno inoltre proclamati beati un sacerdote martire e una fondatrice di istituto religioso. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
È un passo verso la gloria degli altari per lui che in vita dedicò il suo genio alla ideazione e alla costruzione di un altare e una basilica dalla struttura unica al mondo, la Sagrada Famiglia a Barcellona. Nei decreti autorizzati stamattina dal Papa diviene venerabile Antoni Gaudí, l'architetto di Dio, che nel 1883 con la posa della prima pietra diventerà via via un tutt'uno col progetto di costruzione della Sagrada Famiglia in un intreccio tra intuizioni architettoniche e profonda fede personale. Nei decreti approvati da Francesco si indicano anche i nomi di due prossimi italiani. Classe 1940, muore martire in Brasile, dove è un missionario di grande passione verso i poveri, ucciso nel 2001 proprio per la sua azione, che risulta scomoda in particolare per i suoi progetti contro la droga e la prostituzione. L'altra futura beata è Suor Elisa della Beata Vergine, fondatrice della Congregazione del Terzo Ordine delle Carmelitane Scalze, ora Suore Carmelitane Teresiane, vissuta tra il 1831 e il 1913.
Oggi l'anniversario dei 10 anni dalla morte del cardinale Roberto Tucci, che fu direttore di Civiltà Cattolica e di Radio Vaticana, perito al Concilio Vaticano II e per quasi 20 anni organizzatore dei viaggi di San Giovanni Paolo II. Oggi la Santa Messa in suo ricordo, celebrata dal cardinale Re presso la cappella della Palazzina Leone XIII in Vaticano. Lo scenario internazionale: sono saliti a 7 i bambini morti tra le 34 vittime del raid russo ieri a Sumi, cittadina del nord-est dell'Ucraina, 119 i feriti, tra cui 15 minori. Lo segnala la portavoce del servizio di emergenza statale della regione. Parigi chiede che ora Stati Uniti e UE approvino sanzioni dure per l'economia russa. Il presidente ucraino Zelensky chiede all'omologo USA Trump di recarsi nel paese, ma intanto domani vertice sulla sicurezza sul Mar Nero e sulla strage di Sumi. Sentiamo il commento raccolto dai media vaticani del nunzio apostolico in Ucraina, Monsignor Visvalda Kulbokas.
Come si sa, quest'anno celebriamo la Pasqua insieme, secondo il calendario gregoriano e secondo il calendario giuliano. E oggi abbiamo avuto la Domenica delle Palme, quindi anche nella città di Sumi, in Ucraina, la gente probabilmente di varie confessioni stava andando nelle proprie chiese a pregare, e durante l'attacco missilistico hanno trovato la morte più di 30 persone, proprio mentre andavano a pregare, perché l'attacco ha interessato proprio il centro della città. E questo è l'inizio della Settimana Santa per l'Ucraina, per varie regioni dell'Ucraina, e non rimane altro che rivolgersi al Signore perché sia Lui a difendere, perché sembra che nessun'altra forza è capace di proteggere la pace e la vita, quindi che il Signore abbia pietà di noi.
Il governo di Israele sta lavorando a un accordo che prevede il rilascio di 10 degli ostaggi rimasti nelle mani di Hamas a Gaza. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano Netanyahu. Dal canto suo, il gruppo islamico palestinese, secondo quanto riportato dai media sauditi, sarebbe disposto a rilasciare anche un numero maggiore di prigionieri in cambio di una tregua più lunga. Quasi 13 milioni di sfollati interni, oltre 3 milioni di profughi nelle nazioni limitrofe, di migliaia di morti. Sono i contorni della guerra che da 2 anni insanguina il Sudan, opponendo l'esercito di Khartoum ai paramilitari delle forze di supporto rapido. Sentiamo Irene Panozzo, analista e già advisor del rappresentante dell'Unione Europea per il Corno d'Africa, al microfono di Giada Aquilino.
È un conflitto ancora molto attivo, purtroppo, che al momento non mostra nessuna indicazione che potrebbe finire a breve, e quindi, come in qualsiasi conflitto di questo genere, il fronte continua a cambiare.
Quali sono le alleanze internazionali che in qualche modo agiscono e che interessi ci sono?
Inizierei dall'alleanza tra RSF e gli Emirati Arabi Uniti, che gli Emirati Arabi Uniti però continuano a negare. Dall'altra parte, l'esercito nazionale può contare e ha contato moltissimo sull'alleanza dell'Egitto e in parte dell'Arabia Saudita, e poi nell'ultimo anno, anno e mezzo, di fatto sono stati riattivati i contatti con l'Iran e con Turchia e Qatar.
Sull'Ucraina, una notizia dell'ultima ora: il portavoce del Cremlino Peskov ha affermato che nel paese la Russia colpisce solo obiettivi militari, e questo il giorno dopo il bombardamento di Sumy, di cui abbiamo parlato pochi secondi fa. Daniel Noboa ha salutato la sua rielezione alla presidenza dell'Ecuador parlando di una giornata storica. Il presidente eletto ha ringraziato la famiglia e tutte le persone che hanno fatto parte di una campagna elettorale dura, piena di tensioni. Noboa ha trionfato alle urne con un distacco di oltre 10 punti sulla rivale González, che si attesta al 44,13% dopo il ballottaggio. Ieri, all'età di 89 anni, è morto lo scrittore peruviano Mario Vargas Llosa, premio Nobel per la letteratura nel 2010, autore di romanzi, saggi, interventi capaci di raccontare la realtà con audacia e fermezza. Sentiamo Eugenio Murrali.
Ho imparato a leggere a 5 anni ed è la cosa più importante che mi sia successa nella vita. Mario Vargas Llosa, con questa dichiarazione, aprì la sua Lexio del 7 dicembre 2010 a Stoccolma in occasione del premio Nobel per la letteratura. Un discorso pieno di coraggio in cui affermava la sua fede nella scrittura e il ripudio di ogni forma di totalitarismo. Letteratura e impegno convivevano nella sua vocazione. Negli anni 60 è stato uno dei protagonisti del cosiddetto boom della letteratura sudamericana. Il suo primo romanzo, La città e i cani, un testo chiave di quella rivoluzione letteraria, si ispira all'esperienza vissuta nell'Accademia Militare Leoncio Prado, dove il padre lo mandò sperando di soffocare in lui la passione per la scrittura. Attivo anche in politica, in difesa di libertà e democrazia, negli anni 90 corse persino per le presidenziali in Perù. Per decenni ha scritto per il quotidiano spagnolo El País, intervenendo sulla realtà con sguardo lucido, incisivo e indipendente.
Voltiamo pagina: l'intelligenza artificiale sta cambiando il mondo del lavoro, ma a che punto siamo con lo sviluppo delle applicazioni, e queste toglieranno o aumenteranno occupazione? Se ne è parlato oggi al Festival Impact di Earth Day Italia a Roma. Sentiamo Alessandro Guarasci.
L'intelligenza artificiale sta impattando sempre di più nella vita di tutti i giorni. Basta dire che solo ChatGPT ha superato gli 800 milioni di utenti. Ma il numero delle applicazioni aumenta a ritmo esponenziale. Nuove professioni si creano, altre sono a rischio. Ma si pongono anche altri problemi, ci ha detto Tiziano Treu, professore di diritto del lavoro.
Uno dei problemi che invece vediamo è che ha consumo un fracco di energia. Ora, siccome il futuro del mondo dipende non solo dalla crescita qualunque, ma che esista ancora un pianeta vivibile, bisognerà usarla con parsimonia.
L'intelligenza artificiale può essere utile per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative. Mario Nobile, direttore dell'AGID, l'Agenzia per il Digitale.
Non serve eliminare del tutto la regolazione, perché gli Stati Uniti, la Cina, altri grandi paesi regolano l'intelligenza artificiale. L'applicazione e i casi d'uso concreti sono un pezzo che chiarisce quello che possiamo andare a regolare.
Nei giorni scorsi è stato presentato al Vinitaly, prestigiosa manifestazione del settore enologico a Verona, il primo vino rosso Conero prodotto da 4 detenuti della casa circondariale di Ancona Montacuto. Il servizio di Roberta Barbi.
Un vino che ha il sapore della volontà di riscattarsi agli occhi di se stessi e della società, di chi ha sbagliato, pagato e ora vuole ricominciare. Per ora sono solo 8 bottiglie, con le bellissime etichette disegnate in esclusiva dall'Accademia delle Belle Arti di Macerata per l'occasione, quelle realizzate dalla prima vendemmia del vigneto affidato alle cure degli ospiti del carcere di Montacuto, Ancona, dove l'agricoltura sociale è parte integrante del percorso riabilitativo, grazie anche ai generosi finanziamenti della Regione Marche. L'obiettivo ce lo spiega Roberto Luciano, dirigente dell'assessorato regionale all'agricoltura, tra i promotori del progetto.
Intanto è un'attività di tipo trattamentale. Le persone che lavorano in queste attività, dovendo seguire i cicli biologici delle colture, apprendono intanto un rispetto per la natura con un ritmo lento, e poi l'agricoltura perdona, come dire, molti errori, perché la natura naturalmente appunto recupera eventuali errori. Sul piano psicologico, sì, l'attività agricola si pone come naturalmente educatrice nelle attività lavorative.
È tutto da Daniele Giorgi in regia, Paola Simonetti in studio. Grazie per averci seguito. L'informazione torna alle 15.